Questa domenica il Vangelo ci presenta la figura importante di Giovanni il Battista, ma cambia un po' lo scenario. Dove è oggi Giovanni Battista? Cioè, se, partendo dal Vangelo, dove si trova Giovanni? In carcere. Come mai è in carcere? Qualcuno sa perché è andato in carcere? Allora, Erode, allora, quell'Erode di quando Gesù è piccolino che manderà la strage degli innocenti è un altro Erode di quello del Gesù dei 30 anni, quindi di quello di cui adesso abbiamo sentito qualcosa. Erode si divertiva un po' con la cognata e Giovanni dice: guarda che non stai facendo una cosa bella, ricupolere. Datti una mossa, cerca di cambiare. E questa, che si chiamava Erodiade, insomma, sta presenza di Giovanni la infastidiva molto, fin quando al momento opportuno riuscì a sbarazzarsi di Giovanni il Battista. Allora Erode la fa mettere in carcere e il momento successivo cosa sarà? Dopo il carcere cosa succederà a Giovanni? Che?
Uccide.
Com'è che viene ucciso? È il nostro patrono, ragazzi. Gli tagliano la lingua. La lingua? Ah, la lingua. Gli tagliano la testa. Quindi perderà la testa per il Signore. Però in questo momento è in carcere. E dal carcere, quindi in questo momento davvero drammatico, lui fa portare una domanda a Gesù. Noi dobbiamo ricordare bene, settimana scorsa Giovanni ci appariva in tutta la sua grandezza e la sua forza. Vi ricordate alle persone che andavano a farsi battezzare, soprattutto alle persone importanti, farisei, eccetera, lui che cosa diceva? Ah, sono contento di vedervi, venite brave, siete... No, diceva razza di vipere. Diceva razza di vipere. Quindi non era certamente un bel titolo questo. Lui che era vestito in un modo un po' particolare, lui che mangiava, vi ricordate anche la sua dieta, cavallette e miele selvatico. Ecco, questa persona che le diceva tutte le cose, senza risparmiare niente, nessuno, adesso è in carcere, abituato a spazi angoli, a spazi aperti come il deserto, si trova rinchiuso al buio. Pensiamo appunto nella fortezza di Macheronte, dove c'erano anche le carceri. È rinchiuso lì sotto, abituato a parlare chiaro, adesso tace. Pensate il dramma che sta vivendo questo uomo. Ecco perché il Vangelo oggi ce lo presenta nel carcere, mentre in un certo modo anche lui va in crisi. È in crisi. Cioè si domanda, si interroga, dicendosi: ma ho forse sbagliato? Per voi ragazzi no, ma per i un po' più grandi a volte capita di arrivare a questo momento e dire: sono un po' in crisi. E la crisi arriva per tanti motivi. Arriva ad esempio perché uno sta vivendo un momento di fatica o di sofferenza. C'è una sofferenza legata alla nostra vita, al nostro fisico, c'è una malattia, c'è qualcosa che dobbiamo affrontare. C'è una sofferenza anche interiore, di quando uno dice: ma che senso ha quello che sto facendo? Questi sono motivi che possono portare all'essere in crisi. C'è un motivo dell'essere in crisi che è il non vedere i risultati di quello che facciamo. Uno si dà da fare, uno mette tante energie, mette anche tanta passione e poi alla fine dice: sono arrivato a capo di nulla. E magari va in crisi, si interroga. Uno può andare in crisi, ad esempio, perché non riconosce più la sua vita o la vita delle persone che gli stanno vicine. Ad esempio, in una casa si può arrivare a domandarsi: ma questo ragazzo che arriva a casa strafatto è proprio mio figlio? Non lo riconosco più, vedete? Non lo riconosco più. Oppure ci si domanda: Ma questo uomo che non si ricorda neanche il giorno del mio compleanno o l'anniversario, non arriva mai a farmi una sorpresa, un fiore, ma è mio marito, è proprio quello che ho sposato, non lo riconosco più. O ancora, questa donna che lascia da parte adesso le cose di casa, addirittura i figli, perché tutto il giorno è in internet, deve mandare messaggi, foto, eccetera, è mia moglie, è proprio lei, non la riconosco più. La crisi arriva anche per questi motivi, perché non riconosciamo, le conosciamo, anzi le conosciamo così bene che ad un certo punto ci viene il dubbio, ma è proprio mio figlio, è proprio mio marito, è proprio mia moglie, potremmo anche aggiungere, è proprio mio parroco, è proprio il prete, è proprio, certo, tutti. Il momento della crisi arriva anche per questo, oppure quando uno si ritrova solo, si è partiti in 100, a un certo punto uno dice, e gli altri dove sono? Arriva il periodo in cui uno magari si domanda, ma dei miei amici più nessuno va a messa? Dei miei coetanei chi è che prega? Chi si confessa per Natale? Anche l'essere soli o il percepire che un po' alla volta gli altri se ne sono andati ci fa andare in crisi, e poi ci sono tantissimi altri motivi. Ecco, arriva un po' per tutti il momento della crisi, il momento del punto interrogativo, è arrivato anche per il più grande tra i nati di donna, che è Giovanni Battista. Ed è proprio ciò che raccogliamo dal Vangelo di oggi. Dal carcere, allora, avendo lì alcuni dei suoi discepoli, perché Giovanni, prima ancora di Gesù, aveva intorno un gruppo di discepoli, era loro tra l'altro che aveva già indicato la presenza di Gesù come l'agnello. Ecco l'agnello di Dio, seguite lui adesso, basta con me, seguite lui. Però poi dal carcere manda a dire a Gesù una cosa importante. Qual è la domanda che Giovanni, nel momento un po' di crisi, prendiamola così, fa portare a Gesù? Cosa vuol sapere da Gesù? Cos'è la domanda nel Vangelo di oggi? Gesù, sei tu quello che deve venire? Cioè, sei tu il Messia? Cosa c'è in questa domanda? La richiesta da parte di Giovanni, se tutto quello che lui ha fatto, la parola forte che ha portato, il battesimo nell'acqua del Giordano che ha fatto tantissime persone, ecco, tutte queste realtà lui le abbia fatte nel verso giusto, nell'orizzonte giusto, è proprio vero, sei proprio tu? Ecco la domanda, sei tu colui che deve venire? Sei tu il Messia, oppure il mio tempo, la mia vita, la mia passione, questi anni, io li ho buttati perché ho sbagliato bersaglio. Pensavo fossi tu invece un altro. Sei tu colui che deve venire. Guardate che questa è una domanda che anche noi a volte ci facciamo verso il Signore. Signore, come mai non ti sento vicino? Perché ti sento distante? Perché non ti sento per nulla? Perché non riesco io a pregarti? Perché faccio fatica a sintonizzarmi sulla tua frequenza, sulla tua lunghezza d'onda? Perché? Vedete, è un po' la domanda di Giovanni. Sei tu? Sei proprio tu, Signore, quello che mi ha rapito il cuore? Sei tu il senso dell'esistenza? Sei tu la ragione del fare, del soffrire, dello sperare? Sei tu? Guardate che è davvero un interrogativo grande. Sei tu colui che deve venire? Però poi aggiunge una cosa bellissima, Giovanni. Non è finita lì la domanda. Sei tu colui che deve venire o cosa?
O un altro.
Un altro, certo. O dobbiamo attendere, ecco il verbo. O dobbiamo attendere un altro. Guardate Giovanni, Non dice, io quello che devo fare l'ho fatto, adesso non chiedermi più niente. A volte noi tiriamo queste scuse, Dobbiamo fare una cosa, cerchiamo di farla il prima possibile, il più velocemente possibile, quindi basta, sono a posto. Giovanni poteva chiudere la partita se avesse avuto la risposta, no, non sono io, poteva dire, oh, io ci ho tentato, non è andata, pace, basta, metto il cuore in pace. Giovanni non fa così, non fa così. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro? Anche il dubbio non toglie il desiderio di Giovanni di capire e di attendere. E continua ad attendere. Cioè non chiude la porta, non dice basta, ho finito, ho fatto abbastanza. A volte noi facciamo così, ho fatto un passettino verso la pasta, adesso non chiedermi un altro. Ho fatto questa piccola cosa, ho finito, basta. No, o dobbiamo attenderne un altro. Un vescovo, Tonino Bello, scriveva attendere infinito del verbo amare. Attendere è l'infinito del verbo amare. Cioè chi ama sa attendere. Chi ama vive appunto nella speranza. Ecco la parola d'ordine di questa terza tappa, la speranza, che Stefano ha raffigurato negli occhi di questa donna anziana. Vedete quella pelle piena di rughe, non ha fatto nessun lifting, eppure dentro ha questi occhi bellissimi, perché la speranza è fatta di due occhi che non guardano solo indietro a rimuginare il passato, a dire ah si stava meglio, ah una volta. Tendenzialmente gli anziani guardano indietro. Questi sono occhi che guardano ancora avanti, sono occhi vivi, sono occhi pieni di speranza, pieni di vita. La speranza è proprio questo, non è solo il ricordare o il dire, ma il guardare avanti. Ed è bello appunto recuperare questi occhi, perché poi la fede è fatta di due occhi nei quali si legge la speranza e di mani che cambiano il mondo. La fede alla fine è questa. Due occhi che coltivano la speranza, che sanno vedere al di là, che sanno vedere un germoglio anche laddove la terra è arida o la terra tace. La seconda lettura, San Giacomo diceva, guardate l'agricoltore, imparate dalla terra, perché noi veniamo e ritorniamo alla terra, la terra è maestra, è madre. Quindi imparate dalla terra, i ritmi della terra, imparate da lì. In questo periodo chi coltiva la terra guarda il campo e dice non vedo i risultati. Pensiamo ai motivi della crisi che dicevo, non vedo i risultati, c'è una sofferenza, ho buttato il tempo, non ti riconosco più. Eppure l'occhio del contadino, che è molto simile a questi occhi pieni di speranza della donna anziana, sa vedere un germoglio anche laddove c'è la terra apparentemente morta. Questa è la speranza, questa è la speranza. Ecco perché bisogna coltivarla continuamente, ed è una speranza che viene dall'alto. Il terzo personaggio sull'altare, man mano stiamo componendo con le opere di Giuseppe Cordiano questo presepe, anche lì ci porta un angelo con questo sbilanciamento verso l'alto, che diventa anche una strada. Attingiamo la speranza dalla sorgente, che è appunto il cuore del Signore, per arrivare ad avere questi occhi che sanno vedere un germoglio anche laddove tutto tace, anche laddove tutto sembra morto. Ecco, vedete quanti motivi oggi di riflessione con Giovanni Battista in carcere, che si interroga, si domanda, ma l'attesa che stiamo facendo del Natale deve alimentarsi proprio di un grande amore, attendere infinito del verbo amare. Signore, donaci la capacità di amare veramente, per saper attendere, per saper sperare.